Radio 3 Scienza.
Buongiorno a tutti, bentornati a Radio 3 Scienza. Buongiorno da Roberta Fulci. Una settimana fa, da questi microfoni, parlavamo di New Horizons, la sonda della NASA che dopo 9 anni di viaggio attraverso il Sistema Solare ha raggiunto finalmente Plutone. Le immagini scattate dalla sonda subito prima del flyby, cioè l'avvicinamento massimo al pianeta, hanno fatto il giro del mondo molto rapidamente. Tutti abbiamo guardato questa palla rosa con la sua macchia a forma di cuore in basso. Il bello però, in realtà, una settimana fa doveva ancora venire. Solo nei giorni successivi sono arrivate le prime immagini che la sonda ha scattato effettivamente nel momento di massimo avvicinamento al pianeta, immagini che iniziano a raccontarci in realtà qualcosa di inaspettato. È con noi Diego Turrini, buongiorno e bentornato a Radio 3 Scienza.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Diego Turrini è ricercatore dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia dell'INAF e ci aggiornerà oggi sulle ultime notizie da Plutone e dintorni. 335-5634-296 è il numero per scriverci in diretta via SMS. Come sempre potete anche interagire con noi sui nostri social network, Twitter e Facebook. Cercate Radio 3 Scienza con il 3 sotto forma di numero. Di queste immagini qui, queste immagini degli ultimi giorni, si parla in realtà meno di quanto si è fatto nei giorni scorsi. Sì, con l'immagine che abbiamo tutti in mente del pianeta visto da lontano, la mania per Plutone sembra forse già un po' smorzarsi. I meme anche che si sono rincorsi in rete nei giorni scorsi non si vedono più tanto, però forse, Turrini, in realtà queste foto scientificamente sono più significative delle precedenti.
Sì, sicuramente. In realtà, mentre Plutone prima ci è apparso come un pianeta colorato, con queste strutture particolari, il cuore più chiaro, le regioni più scure attorno, adesso comincia a diventare un pianeta molto più dettagliato anche dal punto di vista della composizione e della sua storia evolutiva. In realtà le immagini che stanno arrivando per il momento da New Horizons sono delle anteprime, perché siccome, come dicevamo la settimana scorsa, la velocità con cui i dati vengono trasmessi è quella di un vecchissimo modem dell'inizio degli anni Ottanta, ci vuole anche una semplice immagine da 1024x1024 pixel che ormai qualunque fotocamera di cellulare può surclassare in termini di resa di dimensioni, richiede comunque almeno 40 minuti per essere scaricata in versione compressa. Quindi per il momento New Horizons ci sta mandando delle anteprime compresse con un po' meno dettagli delle immagini a piena risoluzione.
Ecco, quindi parliamo di foto per il momento a risoluzione più bassa di quelle che, esatto, arriveranno più in là. Ma che cosa ci raccontano queste nuove foto? Partiamo dal famoso cuore. Di che cosa è fatto questo cuore?
Allora, questo cuore al centro sembra essere fatto in parte da ghiaccio di monossido di carbonio, che è una delle sostanze che nel sistema solare interno, come a distanza della Terra, è in realtà volatile. Basti pensare al ghiaccio secco che, messo a temperatura ambiente, vaporizza subito, che è ghiaccio di, adesso in questo momento non ricordo se è monossido o di ossido di carbonio, però è sempre della famiglia dei ghiacci del carbonio. Invece alla distanza di Plutone questi tipi di sostanze sono solide, anzi il ghiaccio d'acqua ad esempio, che dovrebbe essere la componente principale, una delle componenti principali dei ghiacci di Plutone, si comporta come proprio le rocce, ha una durezza pari a quella delle rocce terrestri. Il centro del cuore sembra essere appunto ripieno, o almeno in superficie ricoperto da questo ghiaccio di monossido di carbonio, che lo differenzia dalle altre regioni, non solo quindi come forma, ma anche come composizione, perché ad esempio il Polo Nord sembra essere composto da un misto di ghiaccio di metano e ghiaccio di azoto, legati tra loro con del ghiaccio di azoto molto trasparente che intrappola questo ghiaccio di metano all'interno, e questo dà una forma particolare alla luce infrarossa che viene rimessa da Plutone. Il ghiaccio al polo sud, nella regione sud, invece sembrano essere composti da una miscela diversa.
Ecco, quindi questo cuore è in realtà quindi una grande superficie ricoperta di ghiaccio. Ci aspettavamo di trovarla, di trovare una superficie coperta di crateri, e invece?
Invece fino a ieri le immagini che ci sono arrivate sia di Plutone che di Caronte mostrano superfici molto povere di crateri. E questo perché è interessante? Perché su un corpo come ad esempio la Luna, geologicamente inattivo, ogni cratere, ogni evento sulla superficie viene conservato per un tempo quasi indefinito, perché non ci sono agenti erosivi o altri processi che possono cancellarlo. Se Plutone fosse stato un corpo come la Luna, avrebbe dovuto conservare sulla sua superficie le tracce di tutti gli impatti che si sono presentati e quindi presentare una superficie butterata di crateri esattamente come quella della Luna e di molti altri corpi del Sistema Solare. Invece la superficie di Plutone ne presenta pochi, questo vuol dire che la superficie è stata ricreata nell'arco del tempo da nuovi processi geologici, il che ci dice che Plutone, sulla base di stime molto preliminari, è stato geologicamente attivo quantomeno fino a 100 milioni di anni fa.
Che mentre per noi umani è tanto, relativamente breve in questo
dal
contesto.
Dal punto di vista cosmico, per l'età di Plutone è l'altro ieri, visto che Plutone ha 4 miliardi e mezzo di anni.
Ecco, quindi questa è una delle prime sorprese che arrivano da Plutone, una datazione diciamo inaspettata rispetto alla formazione della sua superficie, e dalle immagini noi riusciamo a immaginare, a risalire in qualche modo a quello che c'è all'interno del pianeta per capire anche se effettivamente è tuttora attivo dal punto di vista geologico.
Allora, sì e no, nel senso che la superficie, se effettivamente ci sono stati processi geologici che l'hanno ricreata, ci racconta qualcosa dell'interno, perché quel materiale proviene dall'interno di Plutone, deve aver avuto dei processi di tipo effusivo vulcanici, qualche fenomeno che ha portato materiale sotto la superficie alla superficie ricreandola. Quindi comparando le superfici più vecchie e quelle più recenti in termini di composizione possiamo farci una prima idea di quello che ci sia all'interno. Ovviamente è anche possibile che questi processi che hanno cancellato la presenza di crateri sulla superficie di Plutone non siano necessariamente legati all'interno, ma potrebbero essere anche dei nuovi tipi di processi legati alla presenza di atmosfera o a diverse condizioni di illuminazione e alla volatilità dei materiali. Quindi per il momento è difficile dire esattamente quale delle due opzioni sia quella probabile. La mancanza di crateri è un forte indizio che qualcosa dall'interno di Plutone ha raggiunto la superficie, ha creato delle nuove regioni della superficie.
Ecco, lei ha parlato già di atmosfera. L'altra grande sorpresa che arriva da New Horizons è proprio l'atmosfera. I modelli che esistevano prima sono risultati sbagliati.
In parte sì, le stime della dimensione dell'atmosfera fatte da Terra davano uno spessore dell'atmosfera dagli strati più vicini alla superficie fino a quelli più rarefatti ai confini con lo spazio di circa 270 km di altezza. E questo è arrivato a essere grossolanamente sotto una sottostima della realtà, del reale spessore, perché durante un passaggio di Plutone davanti al Sole, quindi New Horizon e il Sole si sono trovati allineati con Plutone che passava in mezzo, questo ha fatto sì che fosse possibile osservare la diminuzione della luce del Sole durante il passaggio di questa nei diversi strati dell'atmosfera man mano che Plutone passava tra New Horizon e il Sole, sia da un lato che dall'altro, quindi sia in entrata che in ingresso. Praticamente Plutone ha causato un'eclissi solare per New Horizon, e durante questa eclissi è stato possibile misurare e fare una prima stima di come è composta l'atmosfera, ed è risultata essere spessa circa 1600 km. Quindi
molto, molto più di quanto ci si aspettasse.
Sì, quasi 5 volte lo spessore stimato originariamente, quasi 6 volte. La composizione è dominata dall'azoto, così io rispondo anche a una domanda che una nostra ascoltatrice aveva fatto la settimana scorsa, che poi non c'era stato tempo di... a cui non c'è stato tempo di rispondere.
Speriamo che ci stia ascoltando.
Speriamo, così pago un debito. Gli strati dell'atmosfera è dominata dall'azoto allo stato molecolare, quindi due molecole di azoto che formano una molecola a sé stante, e due atomi di azoto che formano una molecola a sé stante, se no vengo ripreso per inesattezza dai colleghi atmosferici, mentre gli strati più bassi sono man mano sempre più ricchi di metano, lo stesso metano che ghiacciandosi sembra dominare i ghiacci delle regioni al nord, e idrocarburi, sempre composti del carbonio e in questo caso con l'idrogeno, che sulla Terra ne troviamo in diversi stati, e qui vediamo invece come prodotti naturali e come ghiacci anche, che vengono particelle in sospensione nell'atmosfera.
Ecco, molta attenzione da parte di New Horizons ha ricevuto anche Caronte, che è la luna principale di Plutone. Plutone ha diverse lune, il bello è che in realtà nel momento in cui la sonda è partita, si parla di 9 anni fa, non si conoscevano nemmeno tutte. Che cosa ci sta dicendo adesso New Horizons di Caronte e degli altri satelliti di Plutone?
Allora, dei satelliti più piccoli, per il momento New Horizons ci ha fornito appunto delle immagini a bassa risoluzione, anche perché questi satelliti sono lunghi, hanno dimensioni che variano dai 30 ai 50 chilometri, quindi sono relativamente piccoli e molto lontani dal Sole. New Horizon durante i passaggi, tolte le condizioni migliori, le ha potute vedere con pochi pixel di dimensioni, quindi le immagini sono sgranate, ma già ci forniscono indicazioni che anche questi satelliti, come Plutone, sono caratterizzati da composizioni diversificate, quindi non sono dei blocchi di roccia omogenei, ma contengono venature o regioni più ricche di diversi materiali, posseggono dei crateri, ma questo le vediamo in maniera molto poco dettagliata. Abbiamo un paio di indizi per la luna più grande, Idra, che ci sono almeno 2 crateri ben identificabili, ma molto sgranati. Bisogna aspettare ottobre per avere qualche dettaglio in più. Per Caronte si è proposto lo stesso dilemma di Plutone. Sembra che Caronte in realtà abbia una superficie molto giovane, e Caronte è ancora più piccolo di Plutone, quindi ci si aspettava ancora di meno che fosse stato geologicamente attivo così fino a tempi così recenti, ma la sua superficie sembra essere relativamente povera di crateri, e la caratteristica più immediata da notare è una macchia più scura verso il polo nord, che sembra essere composta di materiale fine depositato sopra la superficie, che potrebbe essere il risultato di un impatto, il proiettile si sia vaporizzato e sia ricaduto come polvere sopra la superficie, oppure il polvere di un impatto avvenuto lontano da Plutone, che si è depositata in questa regione in maniera preferenziale per ragioni di orientazione di della Luna durante il passaggio della polvere vicino a Plutone. Oppure potrebbe essere ancora qualcosa che proviene all'interno, per il momento non possiamo ancora dirlo, anche perché, come accennavamo all'inizio, questo sistema ci riserverà molte sorprese. Già ieri sera le prime delle immagini aggiuntive di Plutone stesso ci hanno rivelato che questa assenza di crateri, almeno su Plutone, non è uniforme su tutta la superficie. Le regioni più scure a sud-ovest del cuore sembrano in realtà essere più antiche del resto del pianeta e caratterizzate da una densità di crateri molto più elevata, anche se non è facilissimo stimarla, proprio perché, essendo regioni molto scure, i dettagli si perdono un po' in queste prime immagini.
Ecco, quindi dal sito della NASA ci sono aggiornamenti un po' continuamente, voi potete anche collegarvi al sito che abbiamo linkato sulla nostra pagina radiotrescienza.rai.it. Stanno arrivando diversi messaggi anche a proposito di questa questione dei crateri. Io passo la parola a Matteo De Giuli, che è qui in studio con me per raccoglierli. Buongiorno Matteo.
Buongiorno Roberta, buongiorno a tutti gli ascoltatori, che al 335-5634-296 stanno appunto mandando le proprie domande e curiosità per Diego Turrini sulle novità delle prime analisi. 3 messaggi leggerei su tutti. Il primo è: l'assenza di crateri potrebbe essere anche dovuta alla rarità di asteroidi nelle regioni più esterne del sistema solare. Sandro poi ci scrive: ci sono stagioni su Plutone. E poi Nando da Cagliari: dopo Plutone cosa ci aspetta, qual è lo step successivo?
Allora, andiamo in ordine. In parte ci aspettiamo di trovare meno crateri che in altri corpi nel sistema solare interno. Ad esempio, un altro pianeta nano che sta venendo esplorato quest'anno è Cerere, viene esplorato un'altra missione americana, la missione Dawn, che nel 2012 ha risultato un altro asteroide, Vesta. Questi corpi sono in una regione che contiene milioni di asteroidi in un volume più piccolo. I passaggi sono più frequenti perché, essendo più vicini al Sole, le loro orbite sono più veloci rispetto a quelle di Plutone, quindi è come se tutto avvenisse a un ritmo accelerato rispetto alle regioni dove si trova Plutone, le regioni della fascia di Kuiper. Però Plutone è un oggetto che si è formato 4 miliardi e mezzo di anni fa, per cui comunque durante tutta la sua vita dovrebbe aver ricevuto un numero molto elevato di impatti sulla sua superficie. E quindi non ci aspettavamo che il numero di crateri fosse così basso.
Quindi questo è un indizio comunque a favore della tesi che esista un'attività geologica tuttora, insomma, almeno recentemente diceva, fino a 100 milioni di anni fa. La seconda domanda ci chiedeva di delle stagioni, se ci sono stagioni più Plutone.
Sì, c'è l'indizio di stagioni, ma questo si è già visto per il momento fin da Terra. Lo spessore dell'atmosfera e l'abbondanza dei diversi elementi nell'atmosfera variano con le stagioni e tra gli emisferi, perché comunque l'irradiazione solare causa la devolatilizzazione di alcuni dei ghiacci e quindi arricchisce l'atmosfera di alcuni composti che poi durante le stagioni più fredde vengono, ricondensano e vanno a ridepositarsi sulla superficie. Quindi Plutone presenta un ciclo stagionale, anche se non esattamente come quello che immaginiamo noi sulla Terra. Da questo punto di vista non so anticipare quanto New Horizon ci saprà dire, quantomeno non solo con i dati del flyby, ma va detto che il flyby, il passaggio ravvicinato del 14 luglio, ci ha fornito i dati a più alta risoluzione, si arriverà ad avere dettagli dell'ordine dei 50 metri sulla superficie, ma va ricordato che New Horizon ha cominciato a osservare Plutone sin da dicembre dell'anno scorso e continuerà fino alla fine di quest'anno, inizio dell'anno prossimo, a osservarlo. Quindi in realtà avremo un arco di osservazioni molto lungo, quindi comparando tutto avremo anche informazioni sul ciclo stagionale di Plutone.
Approfitto dell'ultima domanda che ci è arrivata dagli ascoltatori che Matteo ha letto per chiederle, come avrei fatto anch'io, per chiudere questa finestra su Plutone. Dopo Plutone, New Horizons, che cosa farà? Che cosa andrà a studiare?
Allora, adesso, fino, come accennavo poco fa, fino a fine anno è previsto che continui la parte di osservazioni di Plutone. Quindi, sebbene il flyby, l'incontro ravvicinato sia finito, la fine ufficiale dell'incontro con Plutone sarà a gennaio del 2016. Dopodiché ci sarà tutta la fase fino al dicembre del 2016 per trasferire i dati. Ma intanto la sonda continuerà a viaggiare, allontanandosi da Plutone. Al momento l'idea è che, visto che la sonda dovrà attraversare la regione di Kuiper, l'occasione è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire e non osservare un altro dei corpi che popolano questa regione. Il team di New Horizon ha lavorato per anni, fino a ottobre dello scorso anno, per identificare possibili bersagli utilizzando i telescopi da terra e il Hubble Space Telescope, e alla fine ottobre dell'anno scorso ha annunciato che di 5 candidati che erano stati trovati, che potrebbero essere raggiunti con il carico di carburante che ha la sonda al momento a bordo, 2 si sono rivelati essere purtroppo leggermente troppo lontani, ma 3 sono stati confermati entro le possibilità di modifica della rotta della sonda.
Ecco, quindi questi saranno i prossimi possibili obiettivi. Diego Turini, sì. Le chiedo solo in una battuta, chiudiamo con una curiosità: che cosa ci fa il chitarrista dei Queen in questi giorni sul sito della NASA?
Allora, il chitarrista dei Queen, Brian May, oltre a essere una rock star, ha cominciato la sua carriera musicale in contemporanea con la sua carriera scientifica, facendo un dottorato in astrofisica in Inghilterra, proprio nel campo delle scienze planetarie. Quando si è ritirato dalla musica, ha deciso di continuare a perseguire la sua passione per la scienza, ha ottenuto il dottorato e ha continuato la sua carriera scientifica ed è stato invitato questo weekend a visitare il team della missione New Horizon e vedere in anteprima alcuni dei primi dati. Con sua stessa sorpresa è stato nominato dal responsabile della missione spaziale New Horizon, Alan Stern, un membro del team scientifico della missione New Horizon, quindi a tutti gli effetti fa parte del team della missione adesso, e vedevo che ha avuto l'onore di assemblare la prima immagine stereoscopica di Plutone dai dati della missione New Horizon, praticamente in tempo reale. Andando sul sito della missione è possibile scaricare questa immagine con gli occhiali opportuni, è possibile avere le prime visioni di Plutone in 3 dimensioni.
Ecco, grazie a Diego Turrini, ricercatore dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia dell'INAF. Noi adesso stiamo per parlare di gravidanza, continuate a scriverci al 335 5634 296.